ad alta voce. Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese. Sesta puntata.
Ne avevamo parlato subito alla voce dei grilli. Il greppo è laggiù, diceva Oreste, dove c'è quel mucchietto di stelle. Affiora appena sull'orlo dell'altopiano. Al primo sole si intravede la punta dei pini. Andiamoci. Avanti, disse Pieretto. Ma Oreste disse che di notte non valeva la pena e che Poli era certo ancora in riviera. Se stavolta non ci resta, disse Pieretto, stava bene. A quest'ora è guarito. Gli avrà sparato qualche altra. Deve toccare sempre a lui? Come? Gridò Pieretto nel vento. Non sai che quello che ti tocca una volta si ripete? Che come si è reagito una volta si reagisce sempre? Non è mica per caso che ti metti nei guai. Poi ci ricaschi. Si chiama il destino.
Di Poli si riparlò a tavola il giorno dopo, quando risalimmo dal pantano. Oreste disse alla cerchia delle facce, «Sapete chi ho visto quest'anno?» Quando ebbe raccontata la storia del ferimento e Rosalba, la macchina verde, le corse notturne, in un baccano concitato di avide domande e esclamazioni, la madre disse, nella pausa incredula, «Un bambino così bello!» Me lo ricordo quando passavano in carrozza coi parasoli aperti. Lo portava la balia vestita di pizzo, con gli spilloni. Era l'anno che aspettavo Oreste. «Sei sicuro che è Poli del Greppo?» disse il padre, brusco. Oreste ricominciò da quella notte in collina. «E chi è questa donna?» chiese la madre, pallida. Le bambine ascoltavano a bocca aperta. «Mi dispiace per il padre», disse il padre di Oreste, «un uomo che era il padrone di Milano. Ecco, alle volte come finiscono i soldi». «Ma che finire?» disse Pieretto. «Ci vuole altro. Il padre ha messo a posto tutto, sono fatti che succedono nelle buone famiglie». «Non qui da noi», disse Oreste. La vecchia Giustina intervenne. Era stata sino allora in ascolto, pronta come un falchetto, guardando dall'uno all'altro. «Ha ragione il signore», disse dardeggiando Pieretto. «Dappertutto si fanno questi peccati. Se invece di lasciarli in libertà come i cani, padre e madre comandassero ai figli, gli chiedessero conto...» Continuò un pezzo. Se la prese di nuovo col ballo e coi bagni di mare. Qualche parola della sorella, qualche occhiata in direzione delle bimbe, di Dina, non bastò a fermarla. Ci riuscì invece la vecchia Sabina, non so se serva, nonna o zia, che dal fondo della tavola chiese, battendo le palpebre, di chi si parlava. Le gridarono qualcosa, lei disse allora risentita con quella voce stridula che la casa del greppo era aperta, che il marito della sarta della stazione aveva visto passare dei bauli che non sapeva del ragazzo, ma donne lassù ce n'eran certo. Quel pomeriggio salimmo a San Grato, sul dorso della collina dietro il paese, dove il padre, che dall'ora della siesta era sui beni, ci accolse. I suoi contadini stavano spruzzando di solfato i filari. Si aggiravano sotto la canicola curvi, con blusa e calzoni induriti e insaccherati d'azzurro, pompando dallo zaino di ferro l'acqua cilestrina. I pampini grondavano, le pompe cigolavano. Ci fermammo sopra la grande tinozza, piena dell'acqua innocente, fonda e opaca, come un occhio celeste, come un cielo capovolto. Io dissi al padre che era strano dover piovere sui grappoli quella rugiada velenosa. I cappellacci che i contadini portavano erano tutti mangiati. Una volta, gli dissi, facevano l'uva senza tanti bagni. «Va a sapere», disse lui, e gridò qualcosa a un ragazzo che posava una bottiglia nell'erba. «Va a sapere come facevano una volta. Adesso è pieno di malattie», guardò il cielo dubbioso. «Purché non venga il temporale», brontolò. «Lava la vigna e bisogna ripassare il solfato». Oreste e Pieretto mi chiamarono dall'alto erano sotto una pianta e facevano salti. «Vada, vada a mangiare le prugne», mi disse, «se gli uccelli ne hanno lasciate». Traversai la stoppia riarsa e li raggiunsi sul cucuzzolo. Sembrava di essere nel cielo. Ai nostri piedi, impiccolita, era la piazza del paese e una giungla di tetti, di scalette, di pagliai. Veniva voglia di saltare di collina in collina, di abbracciare tutto con lo sguardo. Guardai dalla parte del mattino dove finiva l'altopiano, cercai le punte di quei pini. La gran luce si ingolfava laggiù, nel vuoto tra i versanti, e l'orizzonte tremava. Dovetti socchiudere gli occhi e non distinsi che pulviscolo. Il padre ci raggiunse saltando sulle zolle. «È un paese magnifico», disse Pieretto a bocca aperta. «Tu, Oreste, sei matto a non viverci». «La mia idea», disse il padre guardando Oreste, «era che questo giovanotto frequentasse la scuola d'agraria. Diventa sempre più difficile sfruttare la terra. Al mio paese, interruppi, si dice che un contadino ne sa più di un agronomo». «È un buon senso», disse il padre. «Prima cosa, la pratica. Ma adesso si fa tutto con la chimica e i concimi per studiare da medico, che è una cosa che serve agli altri. Tanto valeva fare il passo e imparare a sfruttare i suoi beni». «È un'agraria anche la medicina», disse Oreste, allegro. «Il corpo sano è come un campo che dà frutti. Ma se non ti fai furbo, non li dà mica a te». «Ci sono molte malattie della vite», uscì Pieretto. Il padre si voltò alla cascina in basso e scorse l'occhio sui filari donde si levavano le nuvolette innocenti. «Ce n'è, sì», disse. «La terra degenera. Sarà vero, come dice il suo amico, che una volta la campagna era più sana, ma il fatto è che adesso, se uno si gira un momento, l'indomani c'è già il malanno». Senza vederlo, sentì che Pieretto ghignava. «La terra è come la donna», continuava il padre. «Voi siete giovanotti, ma lo saprete a suo tempo. Tutti i giorni la donna ha qualcosa, mal di capo, mal di schiena, ha le lune. Ma sì, deve essere l'effetto del mese, la luna che monta e che cala». Ci strizzò l'occhio, malinconico. Pieretto ghignò un'altra volta. «Tu però», mi assalì brusco, «cosa racconti che la campagna è cambiata? La campagna la fanno gli uomini, la fanno gli aratri, i solfati, il petrolio». «Si capisce», disse Oreste. Il padre approvò. «Non c'è niente di misterioso nella campagna», disse Pieretto. «Anche la zappa è uno strumento scientifico». «Non ho mai detto che la terra sia cambiata», esclamai. «Dio buono», aggiunse il padre. «Si vede quel che conta la zappa quando un campo va in gerbido. Non si conosce più. Sembra il deserto». Fu la mia volta di guardar Pieretto. Non dissi nulla e ridevo. Parlò lui, disse. «Il pantano è un'altra cosa».
«Che cosa?»
«Da queste vigne, per esempio. Qui regna l'uomo e laggiù il rospo. Ma rospi e bisce sono in tutta la campagna. E i grilli, dissi, e le talpe, e le piante sono uguali dappertutto, di giorno e di notte. In un incolto ci sono le stesse radici che qui». Il padre ci ascoltò sovrapensiero. Disse a un tratto, voltandosi, «Per vedere cos'è un incolto bisogna andare nelle terre del greppo». «Dio buono! È tutt'oggi che penso a quel ragazzo e a suo padre. Certe cose si capiscono adesso. Una tenuta che, quando il nonno era vivo, compravano soltanto l'olio e il sale. Ah, brutta cosa avere la terra e non starci».
Tutti i giorni scendevamo al pantano e soprattutto la mattina, avviandoci, si discuteva e si rideva. Era bello, sotto certi versanti, trovare prati ancora fradici di guazza. A volte, nella buca già rovente, la terra sotto la schiena e le gambe sentiva ancora bagnato e notturno. Adesso sapevamo ogni cantuccio della macchia, ogni luce, ogni strepito o fruscio del mattino. C'era il momento nell'afa, quando passava un nuvolone bianco, che l'acqua diventava opaca e le immagini capovolte della parete, di qualche fiore, del cielo, si facevano più intense sul risalto dell'ombra.
Quel bagno era adesso per noi quasi un vizio, benché fossimo oramai neri dappertutto. La prima domenica, che invece di andarci facemmo mezzogiorno davanti alla chiesa tra la folla festiva, prendendo la messa sulla soglia, tra il vai e vieni dei ragazzotti e dell'organo e delle campane, mi mancò molto di non essere nudo e schiacciato dal sole e sentirmi la terra sotto. Pensai cose che non dissi a nessuno. A Pieretto, che guardava sornione la nuca d'Oreste, bisbigliai: «Delle immagini, questa gente nuda al sole come noi!» Non batté ciglio e tornai ai miei pensieri. Con Oreste ebbi una discussione nella vigna. Passavamo i pomeriggi a Sangrato e Pieretto quel giorno era in giro. «Se esiste nelle campagne un cantuccio, una riva, un incolto dove nessuno abbia mai messo piede, dove dal principio dei tempi la pioggia, il sole e le stagioni si succedano all'insaputa dell'uomo». Oreste diceva di no. «Non c'è un anfratto né un fondo di bosco che la mano o l'occhio dell'uomo non abbia disturbato. Almeno i cacciatori e in altri tempi i banditi sono stati dappertutto». «Ma i contadini, dicevo. I cacciatori non contavano, il cacciatore fa la vita della sua selvaggina. Volevo sapere se il contadino come tale era arrivato dappertutto, se dappertutto la terra era stata toccata con mano, violata, via». Oreste disse: «Chi lo sa?» Ma non capiva. Scosse la testa e mi diede l'occhiata maliziosa di sua madre. Eravamo seduti sull'argine della vigna e alzando gli occhi si vedevano i tralci oscillare. Guardando una vigna dal basso che sale verso il cielo, sembra d'essere fuori del mondo. Si hanno ai piedi le zolle calcinate, i fusti contorti e negli occhi la fuga di festoni verdi, le canne uguali che toccano il cielo. Si fiuta e si ascolta. «Quel carrettiere che ho veduto alla stazione», disse a un tratto, «diceva che le vigne ci sono sempre state». «Facile», disse Oreste, «quando le legavano con le salsicce sotto correva il latte». «Eppure», dissi, «perfino le città sono sempre state, magari sporche, magari di paglia, tre baracche, una grotta, ma uomo vuol dire città. Bisogna riconoscere che Pieretto ha ragione». Oreste alzò le spalle. Era il suo modo di discutere. E ne valeva un altro. «Chissà», disse a un tratto, «come gli secca a mezzanotte quando la mamma tira l'uscio, lui che Torino di notte era sua». «Qualche notte bisogna che facciamo una sortita», dissi. «Voglio vedere come sono le colline con la luna. Ieri ce n'era già una fetta». «L'abbiamo fatto in mare il bagno sotto la luna», disse Oreste. «Sembra di bere latte freddo». A me non l'avevano mai detto. Mi prese una brusca tristezza. Mi sentii spaesato e geloso. «Il tempo passa», dissi. «Quest'uva non matura mai. Quando è che torniamo a Torino?» Oreste non poteva sentirne parlare. Mi disse che cos'altro volevo. Mangiavo, bevevo buon vino, facevo niente tutto il giorno. «Ma è ben questo. La tua mamma lavora, tutti lavorano per noi». «Ti annoi?» disse Oreste. «Dai troppo disturbo? La zia Giustina ti vuole bene». Ero io che avevo voluto che andassimo a messa, per un riguardo alla famiglia, nient'altro. «Non andiamo al mulino quest'oggi?» Tutti i giorni scendevamo dal poggio, nella conca dove era l'altra cascina. Giravamo sull'aia, dietro al rustico. Il padre sbucava dai portici e ci offriva da bere. Ma il bello del Rossotto era il taglio del fieno, i prati profondi di trifoglio, i branchi d'oche. Verso sera giocavamo una mano alle bocce coi garzoni, Pale e Quinto, e Oreste andava per affari alla stazione.
«Secondo me»,
diceva Pieretto, «qui puzza. Da Genova tutti i giorni impostava». Oreste, a parlargliene, rideva e scuoteva la testa. E lo stesso sorriso ci fece quando, passando davanti a una casa fiorita di gerani lungo la ferrata, gridò un saluto e una voce femminile fresca e allegra gli rispose. Lui ci disse di procedere e scantonò. «Allora fece Pieretto quando Oreste spuntò sull'aia. «È la figlia del capostazione?» Oreste rise ancora e non disse parola. Ma c'era in quella conca del mulino qualcosa come un cielo propizio. Perfino all'incrocio del passaggio a livello, dove sostavano i carri e le bestie stallavano, si respirava una diversa gentilezza. Le casette e l'aiuola della stazione facevano pensare a una periferia cittadina, alle sere di maggio in fondo ai viali quando le ragazze passeggiano e folate d'odore di fieno investono la città. Anche i garzoni del Rossotto, per quanto scamiciati e scalzi, sentivano l'effetto dei treni e discorrevano di birra e di corse ciclistiche. Non birra, ma vino bevemmo la sera del taglio del fieno. Il padre di Oreste ci aveva detto «Venite su prima di notte» e con la giacca sulla spalla aveva preso la salita. C'era un certo movimento festivo alla stazione e Oreste aveva da farsi perdonare un'assenza più lunga. Dalle cantine del Rossotto venne fuori una bottiglia, poi un'altra. Era un vino che lasciava la bocca sempre più asciutta. Bevemmo noi tre sotto il portico che dava sui prati. Non capivo se tanta dolcezza passava dal vino nell'aria o viceversa. Sembrava di bere il profumo del fieno. «È vino di fragola», disse Oreste, «dei miei cugini di Monbello».
«Noi siamo scemi», diceva Pieretto. «Cerchiamo giorno e notte il segreto della campagna e il segreto l'abbiamo qui dentro».
Poi ci chiedemmo perché mai, mentre a Torino ci piaceva l'osteria, da quando eravamo in campagna non si era mai più presa una sbronza.
«E bisogna che usciamo di notte», dissi. «Non si può mica ubriacarci in casa tua».
«Dai dentro», diceva Oreste. «Adesso siamo a casa nostra». Il discorso voltò sui cavalli. Al Rossotto c'era un biroccino giusto per tre e Oreste disse che bastava attaccarlo e partire sul presto. «Andiamoci dai miei cugini di Monbello», disse. «Ho voglia di vederli. Quelli sì sono in gamba. Si parte al mattino, si torna la sera».
«Così perdiamo il bagno», brontolai. «Stamattina ne ero sperso».
Pieretto muggì. «Ma chi se ne sbatte? Io sono stufo di vederti nudo».
«Sei tu che ci perdi», dissi.
«Ma se sei brutto», gridò. «Solamente ubriaco potrei ancora tollerare di vederti».
Oreste ci riempì il bicchiere.
«Ecco una cosa», disse a un tratto, «che non si può fare. Stare nudi in un bosco e riempirsi di vino».
«Perché no?», disse Oreste.
«Neanche fare l'amore in un bosco si può. In un bosco vero bosco. L'amore e il bere sono cose civili».
«Quando ero in barca», Pieretto interrompe, «tu non hai mai capito niente».
«Quando eri in barca», disse Oreste, «avevo insieme una ragazza e ci stava, ci sarebbe stata. Ebbene, non ho potuto. Non ho potuto io. Mi pareva di offendere qualcosa o qualcuno».
«È che non sai cos'è una donna», disse Pieretto.
«Ma nudo», disse Oreste, «nel pantano ci stai». Confessai che ci stavo, ma col fiato in gola. «Mi sembra di fare un peccato», ammisi. «Forse è bello per questo».
Oreste annuì sorridendo. Capii che eravamo ubriachi.
«La prova», dissi ancora, «è che sono cose che si fanno di nascosto».
Pieretto disse che si fanno di nascosto tante cose e non sono peccato. È questione di usanza e di buone maniere. Peccato è solamente non capire quel che si fa. «Prendi Oreste», disse. «Lui tutti i giorni di nascosto va a trovare la sua ragazza. È qui a due passi. Non fanno niente di osceno. Discorrono nel giardino, forse si tengono per mano. Lei gli chiede quando è che avrà dato la laurea e l'avrà tutto per sé. Lui le risponde che è questione di un altro anno, poi se il servizio militare, poi trovare la condotta. 3 anni, va bene? E scodinzola e le bacia la treccia».
Oreste, rosso scarlatto, scosse il capo e diede mano alla bottiglia.
«E tu dici che questo è peccato?» fece Pieretto scansandosi. «Questa scenetta, questo gioco di società è peccato? Però potrebbe anche fidarsi, no? E parlarcene. Non è un vero amico. Dici qualcosa, Oreste. Almeno il nome, almeno il nome».
Oreste, rosso, sorrideva.
«Un altro giorno», disse. «Stasera beviamo».
«Ma
Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.